Allora, affinché questa ennuple modellino meglio, modellino in modo corretto una realtà specifica. Modellino in modo corretto. Siccome abbiamo detto che la cosa più importante dei dati è che il dato sia corretto, sia esatto, il fatto che io faccia qualcosa per rappresentare in modo più corretto è cosa buona e giusta, eccetera, eccetera. Bene? Quindi i vincoli sono delle cose molto importanti e molto utili. Quando abbiamo detto che una persona può avere davvero 200 anni, poniamo un vincolo a un fatto reale. Finché non arriveremo alla modificazione genetica dell'essere umano, gli esseri umani sono più di 120 anni, no? 130, forse non sono stati modificati. Quindi modelliamo meglio quella che è una realtà. Bene? Allora, i vincoli possono essere di tre tipi, ulteriormente qualificati. Allora, un primo vincolo è sui valori che può assumere un attributo. È un vincolo quindi di dominio, è un vincolo che viene definito intrarelazionale, cioè all'interno della relazione, di una singola relazione, di una singola. Quel valore non può essere minore di 0 o maggiore di 200. Può essere solo o 0 o 1. Intrarelazionale, cioè dentro la relazione. Un altro tipo di vincolo intrarelazionale, cioè legato ai valori interni di una tupla, è per esempio un vincolo per cui uno non può essere morto prima di altri. Okay? Io posso quindi definire che l'attributo A ha un valore che dipende dall'attributo B della stessa relazione. Gioco sempre all'interno della stessa relazione e lego un attributo all'altro.
Va bene?
Li lego tra loro. In particolare, per esempio, questo, abbiamo detto che la data di nascita deve essere precedente alla data di morte. Okay? Esistono altre due categorie di vincoli, in particolare una che viene detta vincoli intrarelazionali, scusate, interrelazionali, quindi tra le relazioni. Prima vi ho detto di intra, cioè dentro, inter nel senso di tra più relazioni. I vincoli interrelazionali, i vincoli tra relazioni, sono quelli fondamentali per stabilire le relationship tra le varie relazioni, le relazioni tra le varie tabelle. Quando dico, per esempio, che nell'anagrafe di una persona il comune di nascita deve far parte della tabella dei comuni italiani. Nel caso di quindi ho un attributo in una tabella il cui valore è legato all'attributo di un'altra tabella. Prendo un altro campo, per esempio, che faccio una fattura in cui ho una testata e tante righe di dettaglio, dove la testata viene rappresentata da un'entità e le righe di dettaglio da un'altra entità, io posso dire che l'attributo numero di fattura presente nella riga di dettaglio deve avere un valore presente nell'attributo numero di fattura della tabella delle fatture. In questo modo ho creato una relazione tra le due tabelle, è proprio quello che è la caratteristica essenziale interrelazionali sono le entità, la natura stessa del modello relazionale. Vi è poi una terza categoria di vincoli di relazione, ovvero sia di vincoli legati a un'intera relazione, ma solo a quella relazione. Per esempio, quando io vado a dire che un certo attributo non può ripetersi all'interno della relazione. Prendiamo il caso del codice fiscale e dell'anagrafica delle persone in quest'aula. Io definisco che l'attributo codice fiscale non può essere uguale tra due persone. Allora, non è un vincolo tra due relazioni, quindi non è un interrelazionale. Non è neanche un vincolo come quello che abbiamo visto prima, cioè di valori ammissibili per quel campo o di valori tra due campi della stessa struttura. È un qualcosa che riguarda tutta la relazione su quello specifico attributo. In questo caso, il caso del codice fiscale può essere un vincolo di univocità. È un vincolo sulla relazione. Allora, valutiamo la complessità di questi vincoli. Se io ho un vincolo intrarelazionale, cioè un vincolo all'interno di una relazione, questo vincolo è molto semplice da valutare. Io lo posso valutare guardando o il singolo attributo, per esempio quando definisco un vincolo sulla possibili valori ammessi per quel dominio, quando dico che non può essere più di 200, io guardo solo quell'attributo e sono a posto. Al limite, se ho stabilito un vincolo tra i valori all'interno della stessa tupla, mi limito a guardare la tupla nella sua interezza, o meglio, gli attributi della tupla che mi interessano. Guardo una riga, quindi guardo una cella o una riga in quella che è la rappresentazione.
Ragazzi, per l'aria del mondo, chi non ha più C non può restare lì, devo uscire dall'aula.
Facendo questa rappresentazione cell-like del nostro mondo dei database, mi viene in realtà, mi viene un po' la pellagra, però in modo semplice di rappresentarlo, io considero quindi o solo una cella o solo una riga per valutare se i valori che ho inserito rispettano i vincoli. Se invece considero un vincolo di tipo relazionale, che riguarda tutta la relazione, non mi basta guardare una riga, devo magari guardare l'intera colonna, appunto per vedere se quel valore non è duplicato. Quindi è già più complicato da valutare. Per valutare se posso dare quel valore a quel attributo, quella scendetta, devo guardare in tutta la colonna e confrontarla con tutti i valori della colonna, nel caso del valore unico. Poi potrei fare vincoli molto più complicati sempre sulla colonna, per esempio dire che è un attributo di tipo numerico e devono essere presenti il tipo intero e devono essere presenti tutti i valori possibili in un range, per cui non posso avere 1, 5, 6, 9, perché ho dei buchi. Io definisco un vincolo che deve avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, devono esserci sempre. Allora, non è che vado a modificare il valore, vado a inserire un nuovo valore o a cancellarlo, lo posso fare solo se rispetto questo vincolo globale. Ovviamente sono dei casi un po' più strani, È difficile definire una situazione in cui, però, se avessi un attributo che è la posizione in classifica, devono esserci tutti, non posso avere il primo, il secondo, l'ottavo, il nono, il 25 e più. Così come non posso avere persone a pari merito, magari un certo tipo di classifica, non posso avere che non c'è, il terzo non c'è, come non c'è. Chi è il capo terzo? Non c'è. Va bene. Quando invece vado a valutare i vincoli di tipo interrelazionale, Ora la situazione è più complicata possibile, perché non mi basta più ragionare su una tabella, ma devo ragionare su più tabelle, o meglio, devo valutare il mio attributo e un'altra tabella. Perché se il mio attributo rappresenta un legame tra una tabella e l'altra, tra il record su quale sto lavorando e un'altra tabella, dovrò verificare che cosa c'è nell'altra tabella prima di dare l'ok sul vincolo. Quindi sono i vincoli più complessi. Ok. Ci sono dei casi in cui i vincoli rappresentano che cosa? Rappresentano la definizione di una chiave di una relazione. Ovviamente voi vi ricordate tutti perfettamente cos'è una chiave, per cui quando nel compito vi metterò la domanda di definire cos'è una chiave primaria, voi sapete tutti rispondere perfettamente. Non mi viene neanche a ripetermi, recuperiamo il concetto di chiave. Allora, che cos'è una chiave? La chiave è qualcosa che mi permette di accedere a un oggetto, a un qualcosa, di entrare in una stanza, ok? Ma mi permette di accedere a quello e solo a quello, in teoria. Poi ci sono i casi di rolli, queste cose, però se facciamo il paragone tra un albergo e le chiavi, io con la chiave della stanza 7 posso entrare solo nella stanza 7. La chiave mi fa accedere a quella e solo a quella stanza. Dal punto di vista matematico, la chiave è un insieme di attributi della enucla che mi identifica in maniera univoca la enucla stessa. Sono due concetti, identificazione e univocità. Identifica in maniera univoca, perché io posso identificare più soggetti. Io dico tutti i Paoli presenti qua dentro, potrei identificarne più di uno. Bene? Ma l'identificazione mi dà un sottoinsieme ben preciso e non difficile, non ambiguo, della mia relazione. Okay, dati tutti gli elementi, tutte le enucle presenti nella relazione, identifico un sottinsieme di questa relazione, di questo elenco. Identifico in maniera univoca, identifica univocamente, cioè data una chiave o un solo, una sola enucla. E data una enucla avrò una chiave sola. All'interno di una tabella, di una relazione, io potrei definire più chiavi diverse. Bene? Perché possono essere diverse combinazioni di attributi che mi permettono di identificare in maniera univoca il resto. Per esempio, tutti gli attributi di una relazione, laddove la mia tabella contiene dati che corrispondono a una relazione matematica. Cioè, nel momento in cui la mia tabella non contiene duplicati. Ok? Allora, perché sto dicendo questo? Perché se io avessi una tabella che contiene dei duplicati, che contiene più volte due enucle uguali tra loro, non potrei definire una chiave univoca, perché non c'è nessun insieme di attributi che mi permette di identificare in modo univoco una sola tabella. Ne ho di più. Se nella nostra tabella ci fosse Paolo 41, Paolo 41, Paolo 41 più volte, Paolo non mi basta per identificare il nome univoco, 41 non mi basta per identificare il nome univoco e Paolo 41 non mi basta per identificare il nome univoco, perché vi verrò fuori sempre almeno 3 tuple con Paolo 41. Bene? Ma perché? Perché quella non è una relazione interna in termini matematici, è una tabella sporca. Allora, data una tabella intesa come relazione matematica, io posso identificare una
insieme di attributi che mi identifica in modo univoco con la relazione, mi identifica in modo univoco ogni singola cosa della relazione. Al peggio, questo insieme sarà l'insieme completo degli attributi. Siamo in una situazione un po' di genere. Allora, se io... Allora, io posso prendere tutti gli attributi, ma se prendo tutti gli attributi per identificare la tupla, sto facendo un lavoro pesante. Probabilmente posso cercare di trovare un sottoinsieme di attributi più ridotto che mi identifica in modo univoco. Il sottoinsieme più ridotto è la chiave ideale della mia tabella. Tutte le altre sono delle super chiavi. Cioè, sono delle chiavi più qualcos'altro. Se io disegno bene il mio modello dati, andrò a identificare come chiave un insieme minimo. A questo punto però è importante fare una considerazione di carattere non matematico ma pragmatico. Io posso avere per una stessa tabella, una stessa relazione, una stessa entità, potrei identificare più chiavi univoche minime. Per esempio, sempre nel nostro caso, io potrei identificare il codice fiscale, oppure potrei identificare il nome e cognome, data di nascita, oppure potrei considerare il numero di matricola. Bene? Ho diverse cose che potrebbero rappresentarmi la chiave univoca. Sarà la mia conoscenza del dominio, inteso come universo applicativo, che mi permetterà, che mi guiderà nella scelta di quale di queste possibili chiavi primarie, chiavi univoche, quale tra queste chiavi è la più adatta al mio universo. Ora, se considero voi come studenti, forse la chiave ideale qual è? Il numero di matricola, piuttosto che il codice fiscale, perché magari qualcuno di voi potrebbe non avere il codice fiscale. Cioè, se uno studente che viene fatto con un semestre grave, va alla Laponia e non ha il codice fiscale. Bene? Il nome, cognome e data di nascita potrebbe non bastare, perché se chiami un insieme ridotto, le condizioni sono poco urbane. Se un insieme elevato, potrebbero non essere invece evitabili. Quindi, se io conosco il contesto del problema, quello che viene detto nel dominio del problema, riesco a scegliere tra le possibili chiavi primarie, tra le possibili chiavi univoche, quella giusta per la mia applicazione. Okay?
Scusate, vediamo che ora abbiamo fatto.
Allora, la chiave primaria è un vincolo di tipo relazionale perché mi coinvolge tutta la relazione. Nel momento in cui io vado a inserire una nuova anagrafica e voglio essere sicuro che la chiave primaria sia rispettata, dovrò verificare che in caso di scelta il codice fiscale, il codice fiscale non sia già presente. Quindi devo considerare l'intera relazione. È un vincolo relazionale della relazione. È un vincolo, abbiamo visto, estremamente importante. Facciamo un salto avanti. È un vincolo estremamente importante perché proprio sulle chiavi si gioca bene il discorso delle relazioni, delle relationship tra le varie relazioni. Okay? È cosa buona avere per ogni relazione in un database, per ogni tabella, uso il termine tabella adesso in modo più creativo, è cosa buona avere per ogni tabella una chiave univoca, ma non è necessario. Il database, proprio perché il database non è una rappresentazione di un mondo matematico, una rappresentazione di un mondo reale, potrei anche non definire una chiave univoca. Ad esempio, se io dovessi registrare un numero di macchine che entra e esce da un parcheggio, non mi interessa che macchina è entrata, mi interessa che in tale istante è entrata una macchina, in modo da poter contare. Se due macchine entrano nello stesso istante, io nella mia tabella, dove avrò segnato ogni istante che entra una macchina, o meglio, ogni macchina che entra, l'istante in cui è entrata, ma non mi interessa se la macchina che entra, avrò una tabella con tanti timestamp. Ogni tanto entrata dentro il livello di una macchina. Ogni campo tempo rappresenta, è una tabella molto semplice, una sola colonna. Ma se due macchine entrano contemporaneamente, non è un problema. Sarà poco probabile, perché riescono a fare le cose insieme. Però può essere. Allora io rappresento una tabella in cui non ho una chiave primaria, ho più entrate che potrebbero essere delle persone. Immaginate invece che l'entrata nel garage sia il passaggio a una barriera dell'autostrada con 20 cadenti contemporanei, tutti con l'autostrada in terra, è probabile che qualcuno contemporaneamente passi. Allora, poi magari non mi interessa il millisecondo, mi basta sapere il minuto in cui entrate. Allora, in un minuto ne passano tante. Ogni volta che passano un registro nella mia tabella, un'entrata con ora e minuto. Giorno, minuto. In quella tabella non ho bisogno di definire una chiave primaria. Non è che non posso, ma perché rappresenta un qualcosa di particolare, non un mondo reale, non una relazione matematica. Bene? Quindi, vi dico. Però sono questi casi molto particolari, eh? Perché in realtà, se andate a registrare tutte le entrate e uscite col TELPA, probabilmente di ognuno dovrei sapere anche qual è la data, quando entra, quando esce, se no non so far pagare. Bene? L'esempio che vi ho fatto è un esempio un po' di genere. Ok. A volte si parte dai dati e partendo dai dati si cerca di analizzare e di definire quello che è il modello dei dati che dovremmo utilizzare. Per esempio io parto da un elenco di nomi e cognomi, nomi e cognomi dati nascita eccetera eccetera, e decido di modellarmi il mio database. Se io parto solo da dei dati che magari sono parziali, per modellare, per fare un modello concettuale dei dati, posso prendere delle cantonate, perché magari non ho tutte le informazioni che mi sarebbero utili all'interno di quei stessi dati. E soprattutto perché dei dati da soli non mi dicono molto. Immaginiamo di prendere appunto, come ho detto, una serie di nomi, cognomi, dati di nascita, eccetera, dire, oh che bello, questa è un'anagrafica, come la facciamo? Ah, guardiamo i dati, oh guarda, il nome da solo, anzi il cognome da solo basta per identificare uno dei dati che ho dentro. Allora definiamo la chiave come cognome. Io non conosco il contesto, sto guardando solo dei dati che sono dei dati parziali, sto prendendo una gran cantonata. Perché? Perché uno che conosce il significato, quindi conosce le informazioni, ha una visione delle informazioni, non dei dati, non di una parzialità dei dati, è in grado di sapere delle cose che i dati da soli non mi sono in grado di dire. Per esempio, sapere, uno che conosce il contesto, il dominio applicativo, sa dirmi che il cognome da solo non basta identificare i record di una data. È un esempio banale, ma nel mondo reale possono esserci dei casi in cui vi vengono portati una mole di dati, voi non sapete cosa significano questi dati, quindi non siete in grado di dare una modellazione corretta di questi dati, perché la modellazione è quella che vi aggiunge al dato il significato, quindi cosa vuole l'informazione. Se voi non sapete cosa significa, se voi non conoscete il dominio, non siete in grado di darne una modellazione corretta. Ok. Direi che potremmo guadagnare un quarto d'ora. Per... ci sono domande, ci sono dubbi? È tutto chiaro fin qui? Cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto il modello relazionale, la definizione matematica, quindi del modello relazionale. Abbiamo visto come il modello relazionale piano piano si mappa su quello che è la realtà dei dati. Abbiamo visto che i dati hanno bisogno di essere definiti come relazioni e come attributi. L'elemento fondamentale in attributo è il dominio, che può essere già esistente oppure definito a livello di database, definito dall'utente. L'importanza dei domini definiti dall'utente, così come l'importanza dei domini per definiti. E abbiamo visto fondamentale il concetto di vincolo. Ok? Vincolo, infra, inter e relazionale. Ultimo concetto, la chiave. La chiave, come caso particolare di vincolo relazionale, ma è un concetto fondamentale. La chiave è identificativo univoco. Ricordatevi sempre questo, chiave identificativo univoco. Poi abbiamo fatto un po' di riflessioni varie, per esempio sul concetto di nullo. Va bene. Abbiamo fatto città vari brevi, avremo tre quarti d'ora di quarti accademici, per oggi possiamo considerare chiuso qua, non inserisco, non aggiungo altri concetti, altri discorsi, se no mi scappate. Va bene, settimana prossima saremo sempre qui, immagino che non ci, forse avremo i vetri, avremo i tecnici di laboratorio che nuoteranno nell'acquario. Mi raccomando, mandatemi le vostre mail, sto preparando una raccolta di materiali, quando è pronta vi manderò un URL per dove trovare questo materiale, ok? Li metterò online, non lo so, pure, magari non su quello dove dovrebbe essere un po' pesante, magari vediamo di mettere da qualche parte, delle parole, ok? Grazie a voi.